Allora, cari fratelli, che bello intanto vedere come il Signore ci permette di ritrovarci insieme, perché tra peste bubbonica, pioggia di zolfo, tsunami, non lo so cosa deve succedere ancora qua, sono tutti paralizzati. Sapete, no, che le previsioni dicono che il Po salirà, cioè che il mare Adriatico sale di 100 metri. Quindi cremonesi e piacentini devono trasloccare, che noi siamo 70 metri sulle zero. Aver detto siamo a 305, però lì opporremo resistenza. C'è posto sulle montagne, è interessante perché bisognerà tornare in montagna dopo essere scappati in pianura. Allora, fratelli, la parola di oggi è... Oggi è la domenica... Gaudete nella gioia, perché? Perché si avvicina il Natale. Si avvicina il Natale e noi ci stiamo preparando al Natale. L'abbiamo fatto in oratorio in queste domeniche d'avvento con i bambini che sono venuti. Sempre una festa, bellissimo avere i bambini. Pensate che dicono gli psicologi che questa follia del lockdown ha bloccato 3 anni di crescita dei bambini, perché i bambini hanno bisogno di stare insieme agli altri, non messi sotto la campana di vetro. Si devono infettare, mangiare la terra, farsi gli anticorpi. Non è che andate sempre con la candeggina voi lì, poveretti questi. Ma i bambini ci portano il Natale. Io ieri mi sono commosso profondamente perché è venuto il Carlo Francucchi, ci ha sistemato, ci ha regalato quel bel presepe che c'è nel corridoio qui della canonica, che è un po' ispirato a Napoli. E siccome sono un paio d'anni che ce l'abbiamo il Natale qui, i bambini toccano. Non bisogna toccare, non deve... Noi tocchiamo. Il problema è che tocca qui, tocca là, vola via tutte le statue. Domenica, cioè l'altro ieri, abbiamo scoperto impronte di un bambino nel presepe qui davanti che aveva portato via tutti gli sassi bianchi. Bellissimo. Ci coinvolge, il presepe ci coinvolge. E allora, intanto che il Carlo stava sistemando il presepe per vedere i pezzi che mancavano, c'erano dei bambini che erano vicino a lui e dovevano andare a casa e si sono dovuti fermare a tutti i costi, perché partecipavano alla ricostruzione del presepe, indicandogli, c'è da mettere la pecora, guarda lì, guarda. Ma che bello! Io lì sentivo le voci, ma che bello, i nostri bambini, che sono lì, che preparano. Allora, parto dall'ultimo versetto del Vangelo di questa domenica, perché mi ha molto colpito. Come mai dice questo Gesù? In verità io vi dico, questa è la domenica di Giovanni Battista, in verità io vi dico, fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista, punto e virgola, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Ma com'è possibile? Ma lo sapete cosa faceva Giovanni il Battista? Giovanni il Battista è stato consacrato a Dio dalla nascita. Era un nazireo, un consacrato al Signore. Va nel deserto, fa penitenza, si veste di pelli di cammello. Nel deserto c'è caldo, ci sono i serpenti, gli scorpioni, lui è lì. Mangia locuste, la lagarda è contenta, mangiava, si nutriva di, è quella del mercato europeo, non so come si chiama questa organizzazione che ci opprime, mangiava, si cibava di locuste e miele selvatico, adesso non è che è proprio il massimo le locuste col miele, e pensate che ha dato il sangue, perché quando Gesù, quando Erode sente che Giovanni Battista lo chiama a conversione e dice: non ti è lecito tenere la moglie di tuo fratello? E lui gli dava fastidio, però capiva che gli diceva la verità. E fratelli miei, anche sto fatto, ma io non vengo a messa perché mi dicono: ti diciamo la verità, eh? La verità ci rende liberi, fratelli, ma ci fa male, però ci rende liberi. Cosa vogliamo? Vogliamo stare male continuamente e non essere mai liberi? A qualcuno gli piace, lo so che vi piace a molti di voi essere schiavi. Ma cosa succede? Che il potere, questo dobbiamo impararlo, fratelli miei, il potere è fatto di poveracci, questi che se la tirano quando entrò Air Force One, il presidente, scende il presidente e fa un capitombolo, quello per te. Il potere è fatto di poveri disgraziati, perché Re Erode, che sotto sotto ascoltava il Battista, quando Salomè danza davanti a lui, la figlia di Erodiade, che era la concubina, e lui non capisce più niente perché è un poveraccio come tutti, dice una stupidaggine, dice: ma hai ballato divinamente, chiedimi tutto quello che vuoi, fosse anche metà del mio regno te lo do. Pensate cos'è scemo, no? Perché ha visto uno che ballava lì. Ma siccome faceva lo sborone, che c'erano tutti là intorno a lui, i cortigiani, tutti i commensali, va dalla mamma Salomè, gli dice: cosa devo chiedere? Dice: chiedigli la testa di Giovanni Battista. E torna e dice: voglio la testa di Giovanni Battista. Pensate, metà del suo regno, la testa di Giovanni Battista. Perché? Bisogna far fuori chi dice la verità. Dice che si rammaricò di quello che gli chiese Erode. Ma siccome non poteva fare brutta figura in mezzo a quella massa di lacchè che lo circondavano, chiama i soldati: portatemi su un vassoio la testa di Giovanni Battista. Giovanni Battista viene decapitato a motivo di una ragazzina, per cui estrema testimonianza di fronte alla verità, il martirio, il sangue. Bene, dice il Signore che seppure Giovanni Battista è il più grande dei profeti, il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. E la miseria, cosa bisogna fare per entrare nel regno dei cieli? Devo mangiare locuste, mi vesto di peli di cammello, accetto che non ci sia più il gas metano, non so tutto, e vado anche all'inferno? Sì. Non è sufficiente fare la raccolta differenziata per andare in paradiso. Ma davvero? Ma io pensavo già di essere arrivato lì all'anticamera. No. Non è sufficiente. Neanche avere la borraccia di Greta Thunberg è sufficiente. No. Ci vuole una cosa. Ecco perché dice: il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Ci vuole la fede in Gesù Cristo. La fede nel Vangelo, nella buona notizia del Vangelo. Per cui in questa assemblea oggi, nella domenica Gaudete, vi annunciamo, fratelli, che quest'uomo che abbiamo ritenuto uno scarto, che al suo posto abbiamo preferito andare a sciare, la carriera, la salute, lo sport, bene, al suo posto l'abbiamo rinnegato, per cui è stato ucciso per la nostra superficialità e la nostra durezza di cuore, morto, crocifisso, morto, sepolto, Dio lo ha risuscitato e lo ha costituito unico e vero Signore. Schwab gli fa la pippa, va bene? No, perché se no non ci capiamo mai qui, eh? Cioè questi prepotenti, questi che bombardano, che gli basta la possibilità di schiacciare un pulsante per farci massacrare. Guardate cosa sta succedendo al confine tra l'Ucraina e la Russia. Un mucchio di giovani massacrati per che cosa? Per la follia, il delirio di onnipotenza di chi si crede Dio. Ma fratelli, non c'è mica bisogno di andare sul confine tra l'Ucraina e la Russia. Basta vedere a casa nostra. Quanti si stanno separando? Quanti dicono, ma che me ne frega a me dei figli, li portate la mia felicità? Non è una guerra dove ci sono morti. Quanti bambini vengono abortiti? In Italia il tasso di mortalità è nettamente superiore al tasso di natalità. Vuol dire che non c'è ricambio. Vuol dire che qui sta vincendo la morte. In Australia improvvisamente, io lo sapevo già che l'Australia era una bufala. Tutti i ragazzi, oh, devo andare in Australia, in Australia.
Sì.
In Australia improvvisamente sta morendo un casino di gente, non sanno perché. Non sanno perché. È un aumento vertiginoso di morti, come mai? Allora, fratelli, non è quello che ci serve a noi, non è sufficiente. Che bella l'Australia, ci mancherebbe altro. Ma ci sono, l'Italia è meravigliosa, ma il mondo è bellissimo. Ci sono cose stupende. Che bello andare a fare una passeggiata in mezzo ai boschi, ma ci mancherebbe altro, ma è tutto bellissimo, ce l'ha dato il Signore. Ma prima viene Lui. E chi sono? Perché questo Natale è la possibilità della gioia. Voi gioirete se preparerete il Natale nelle vostre case. Perché la terra arida che siamo noi, fratelli, noi siamo, a parte che non è piovuto per quest'anno, è veramente terra arida. Le case nelle nostre colline stanno crollando perché la falda acquifera si è abbassata, ci sono delle crepe nelle case di campagna. Ma terra arida siamo noi perché non ci siamo abbeverati alle fonti della vita. È un bellissimo mosaico che c'è a Ravenna, in una delle, mi sembra in classe lì, c'è il ruscello che scende dalla montagna, c'è l'agnello in alto e poi tanti animali che vanno a bere. E sono i cristiani di tutte le razze, di tutti i popoli che si abbeverano all'acqua della vita e per questo sono felici perché tu quando hai mangiato e bevuto, stai bene, te lo dico per esperienza. E tra una cosa e l'altra è meglio mangiare e bere che far la fame e non avere niente da bere, vi assicuro. Lo so che voi siete quelli delle diete, ma no, dai, è perché siete tristi, dovete prendere le pastiglie e le supposte. No, fratelli, no. Il Signore ci ha chiamati a una vita di pienezza, ma in che modo? Se lo accoglieremo. Allora, attenzione, fratelli. Perché per accogliere il Vangelo bisogna farsi piccoli. Se non tornerete come bambini, non entrerete mai, ha detto il Signore, non entrerete mai. E chi sono i bambini nella Sacra Scrittura? Sono coloro che hanno creduto alla povertà e alla stoltezza della predicazione. Perché erano così poveri, così bisognosi, che hanno detto di sì. Guardate che al presepe, andate a vedere bene il presepe, c'erano i pastori, la lavandaia, di notai non ne ho visti neanche uno, banchieri non so se c'erano, ma non penso di no, c'erano i poveri, quelli che si aspettavano qualcosa. Tu cosa ti aspetti? Più niente, la cartella esattoriale, la bolletta del gas, ah, bella, bella speranza. Noi aspettiamo un bambino. Ecco perché dobbiamo veramente celebrare nel mistero del Natale. Guardate, quando San Francesco ha vissuto aggreccio per la prima volta il presepe, dicono i testimoni che danzava di gioia come Davide quando entrò l'arca dell'alleanza a Gerusalemme. La gioia, perché lui si è fatto come noi, lui è in mezzo a noi, lui è l'Emmanuele, il Dio con noi, lui è il consolatore. Lui è un consolatore, fratelli. Certo, dentro tanta tribolazione. E che voi mamme che avete partorito, adesso io non so niente del parto, ma dai racconti raccolti presso il popolo cristiano sento dire sempre, sì, una grande gioia dopo, ma in quel momento del parto era un grande dolore, una sofferenza, una paura. E questa è la vita, fratelli. Ma per qualcosa di nuovo, che è il Signore, che è il Signore. Allora che cosa ci chiede il Signore? La pazienza. I traduttori qua dell'ultima. Siate costanti. Nella vecchia precedente edizione c'era scritto siate pazienti. Tra costanza e pazienza mi sembra che pazienza sia più pregnante. Non so voi come pensate. Anche perché io so che la costanza è nel peccato, siate costanti, io sono nel peccato, sono costantissimo. È la pazienza che ti chiama alla conversione. Uno che ha un fratellino che gli ruba sempre le macchinine, ha finito di mettere a posto tutto il Lego, arriva lui, troc! Siate costanti, ti do una vergata, lo picchio tutte le volte. Cioè, invece la mamma dice, abbi pazienza, poi crescerà. E quello dice, speriamo, perché se... È così che si cresce, no? Ecco, siate pazienti. E soprattutto, mi ha molto colpito, non lamentatevi, fratelli, gli uni degli altri. Questa è una bella parola per voi familiari, sposati, eccetera. Perché io quando sento le lamentele, no? Poi quando sento le due versioni, troppo forte. Io facendo il prete sento le due versioni, la versione di lei e la versione di lui. E sembra di vivere due realtà diverse. Non lamentatevi, fratelli, gli uni degli altri, per non essere giudicati. Ecco, il giudice alle porte. Perché? Perché come ve l'aspettate voi il giudizio di Dio? Io me l'aspetto con un lanciafiamme, una colata di zolfo rovente. Eh no, non è così. Come non è così? Ma come? Ma quando si fa giustizia sulla terra? Sulla terra il Signore è venuto per la misericordia ed è venuto con gli occhi di un bambino. Guardate che questo è sconvolgente. Lo va per tutti i giustizialisti che ci sono qua, quelli lì che vorrebbero riaprire le camere a gas, le ghigliottine, eccetera. Mi dispiace, non appartenete a Gesù Cristo, perché Lui vuole salvare gli uomini, anche il più grosso peccatore della terra. Solo una cosa gli chiede. Cosa puoi fare tu un bambino? Lo puoi accogliere o rifiutare. Questo è il primo giudizio. Fratelli, siamo disposti ad accogliere Cristo o ancora una volta lo rifiuteremo continuando a prendere calci in faccia, oppressioni, menzogne come c'è stato fatto in questa generazione? Questo è il Natale. Si decide così per questo Natale. Ecco, io spero davvero che il Signore possa parlare al nostro cuore, che possiamo andare incontro a Lui con gioia, con festa. Imparate i canti di Natale. Cari papà e mamma, che cosa dite ai vostri figli? Fate le canzoncine di Amazon? No, tu scendi dalle stelle, astro del cielo, imparateli insieme. Adesso poi vi interrogerò i bambini, me lo dicono se cantate o no. In casa, il giorno di Natale, si canta insieme. I vicini cosa diranno? Magari staranno ad ascoltare. Che il Signore davvero ci aiuti ad essere questa luce, questa rugiada di cui questa terra assetata ha tanto bisogno. Sia lodato Gesù Cristo.